Coaching Code è il podcast che ogni martedì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Mi chiamo Fabrizio Caragnano, sono un mental coach professionista e un esperto di tecniche del cambiamento. Tramite questo podcast ti insegnerò gli aspetti più importanti del mondo della formazione e dell'evoluzione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è rendere l'evoluzione personale una disciplina coerente ed integrata in tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì alle 14 su Coaching Code. E ora, iniziamo! Ciao e benvenuto all'11° episodio di Coaching Code. Questa settimana e anche la prossima sarà tutta dedicata all'evoluzione personale. Ebbene sì, evoluzione personale, era un po' che non ritornavo su questo importante tema, ma parlare di evoluzione personale in modo verticale, in modo minuzioso e psicologicamente attento è uno degli scopi fondamentali di questo podcast. Ricevo sempre tantissime email quando parlo di evoluzione personale e comprendo come un argomento del genere possa interessare sempre più persone, perché indipendentemente dal lavoro e dalla professione che svolgi, indipendentemente dalla tua età, che tu sia uno studente, un impiegato, uno sportivo, un imprenditore, le qualità, gli insegnamenti e i principi dell'evoluzione personale possono arricchirti e permetterti di diventare una persona migliore in qualsiasi ambito della tua vita e in qualsiasi contesto tu desideri applicarli. Parlare di evoluzione personale significa parlare delle qualità intrinseche dell'essere umano. Significa parlare di metodi e tecniche per sfruttare appieno il nostro potenziale. Significa comprendere meglio come siamo fatti, con i nostri punti di forza e con le nostre debolezze. Chi si appassiona di evoluzione personale acquista una marcia in più, perché spesso poi non si tratta tanto di tecniche, ma di sensibilità verso un modo migliore di vivere la vita. E ti assicuro che non tutti sono affini ad acquisire e sviluppare queste sensibilità. Non tutti comprendono l'importanza di studiare una materia complessa e allo stesso tempo così affascinante come l'evoluzione personale. Come materia unisce gli aspetti più pragmatici della filosofia della mente, gli aspetti più profondi della psicologia cognitiva e comportamentale, della programmazione neurolinguistica e affronta temi trasversali appartenenti alla psicolinguistica e all'antropologia culturale. Insomma, studiare evoluzione personale significa entrare dentro l'uomo, dentro la sua psiche, dentro le motivazioni ai suoi comportamenti e dentro la complessità della performance, intesa come atto estensivo dell'intento creativo dell'essere umano. Diventava quindi per me obbligatorio addentrarmi nelle 5 fasi dell'evoluzione personale dell'essere umano e poterne fare quanto prima un episodio di questo podcast. Anzi, 2 episodi, perché questo bellissimo e affascinante tema ci accompagnerà per questa e anche per la prossima settimana. Direi quindi che è arrivato il momento di metterti comodo, è arrivato il momento di indossare i tuoi auricolari preferiti e di rilassarti, dovunque tu sia, e iniziamo assieme questo nuovo episodio parlando delle 5 fasi fondamentali dell'evoluzione personale. Talvolta faccio fatica a far capire a chi non se ne è mai interessato cosa voglia dire studiare evoluzione personale. Evoluzione personale, efficacia personale, crescita personale, sviluppo personale, miglioramento personale. Ma quanti sono i modi per indicare questa materia di studio? La maggior parte delle persone tende a confondere questi termini. Li pensa interscambiabili, in qualche modo vengono tutti concepiti come se fossero sinonimi tra loro, ma come vedremo oggi non è proprio così. Parlare di miglioramento personale e di sviluppo personale non è proprio la stessa cosa, ed è ancora diverso se parliamo poi di evoluzione personale. Oggi il termine crescita personale è in effetti il modo più utilizzato e più generico per riferirsi a tutto il filone che in America è conosciuto unicamente come self-help, cioè autoaiuto. In Italia invece crescita personale è l'etichetta, per capirci, che tende un po' a riunire e a raggruppare tutti i libri che parlano di questo genere di argomenti, e anche tra gli appassionati del settore devo dire che regna una certa confusione. Talvolta sono gli stessi autori ad alimentare questa confusione utilizzando in modo vago e interscambiabile i termini crescita personale e miglioramento personale. E le stesse case editrici non è raro che modifichino i titoli stranieri per adattarli ad un mercato che è quello italiano, dove non esiste ancora una nomenclatura standard e forse non esisterà mai. Troveremo quindi diverse edizioni anche degli stessi libri, magari curati da case editrici diverse e pubblicizzati ed inseriti all'interno di collane che di volta in volta possono chiamarsi crescita personale, sviluppo personale o miglioramento personale, o chissà cos'altro reputino attiri di più l'attenzione del compratore. Ma in America, fino all'inizio degli anni 70, esisteva solamente un'unica etichetta, appunto self-help. Ma con il passare del tempo e con la sistematizzazione delle conoscenze si è cominciato ad operare delle precise distinzioni, distinzioni che però non sono arrivate da noi in Italia in modo del tutto chiaro. Dopo il self-help, infatti, si è aggiunto il filone del self-empowerment, che oggi va molto di moda in America, cioè letteralmente autopotenziamento. Traduzione che non ha mai trovato spazio da noi e che si è preferito tradurre con un più semplice miglioramento personale. Ma cosa aveva di diverso il filone del self-empowerment da quello del precedente self-help? Come ti dicevo, in Italia i due filoni si fondono e si confondono, e non è raro trovare libri che vengono alternativamente inseriti in entrambe le diciture. Ma se restiamo all'interno degli USA, oggi quando si parla di self-help si intendono tutti quei libri scritti appositamente per aiutare persone in difficoltà emotiva e psicologica e che magari non possono permettersi di pagare uno psicoterapeuta per tempi lunghi. Il filone del self-help in pratica è nato come una semplice forma di fai da te psicologico. E sai qual è stato il primissimo libro mai scritto di self-help? Si intitolava Self-Help with Illustrations of Character, Conduct and Perseverance, scritto da Samuel Smiles, uno scrittore e politico scozzese, e pubblicato addirittura nel 1859. Avresti mai pensato che la tradizione dei libri di autoaiuto fosse così antica? Molte persone credono che sia una semplice moda dei tempi moderni, magari nata negli anni 70-80, ma come puoi capire non è affatto così. Il libro scritto da Smiles fu un successo clamoroso. Riuscì a vendere qualcosa come 20.000 copie solamente nel primo anno dalla sua pubblicazione. Alla morte di Smiles, che avvenne nel 1904, aveva venduto più di 250.000 copie. Il libro venne tradotto e pubblicato in olandese, francese, danese, tedesco, italiano, russo, giapponese, arabo, turco e in diverse lingue indiane. E se vuoi conoscere una curiosità su questo interessante testo, sappi che addirittura il fondatore della famosa azienda giapponese Toyota, Sakichi Toyoda, è stato talmente positivamente influenzato dalla lettura di Self-Help che una copia del libro è conservata sotto una vetrata nel museo che esiste a Kosai, nella prefettura di Shizuoka, luogo di nascita di Sakichi Toyoda. Di cosa parlava quindi questo libro? Parlava di come raggiungere il successo, ovviamente puntando unicamente sulle proprie forze. Una delle massime di Smiles recitava: "Non è l'uomo dotato del più grande vigore naturale e capacità che raggiunge i risultati più alti, ma colui che impiega i suoi poteri con la più grande industria e l'abilità più attentamente disciplinata, l'abilità che deriva dal lavoro, dall'applicazione e dall'esperienza." All'interno del libro erano presenti capitoli che spiegavano come gestire le proprie energie, come evitare di incappare in vizi e abitudini disfunzionali e distruttive che potevano farti perdere energie e motivazione. E ampio spazio veniva dato per esortare il lettore a capire l'importanza di sviluppare aspetti caratteriali fondamentali per poter sopportare le difficoltà della vita, come appunto la perseveranza, il coraggio, l'instancabilità. E ovviamente venivano elencate regole di condotta molto specifiche per poter risparmiare e anche guadagnare più denaro. Il capitolo 10 del libro si intitolava infatti Denaro, suo uso e abuso. Molto interessante. Insomma, il testo spaziava molto, fornendo sia insegnamenti psicologici che pratici per poter avere successo nella vita. Pensi che questo sia stato quindi il primo testo di self-help mai pubblicato? Effettivamente, come ti dicevo, sì, questo libro pubblicato nel 1859 è stato in effetti il primo vero libro che riportava nel titolo la dicitura self-help, ma se vogliamo essere pignoli, esiste anche un libro molto precedente. Sto parlando del diario autobiografia di Benjamin Franklin, sì, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. Scritto tra il 1771 e il 1790, quindi ben 80 anni prima del libro di Smiles, l'autobiografia di Benjamin Franklin è il primo testo in cui un grande politico, scienziato e stratega moderno si svelava raccontando i propri principi di vita, le regole morali e di condotta che si era autoimposto di seguire e anche tutti gli errori che aveva compiuto. In particolare, Franklin delineò nel suo diario le 13 virtù che lo avevano aiutato a seguire una vita alla ricerca della perfezione morale. Queste virtù includevano sincerità, frugalità e temperanza, e Franklin le considerava fondamentali per il suo successo. Utilmente, l'autobiografia di Franklin conteneva anche consigli e suggerimenti su come rendere ogni virtù parte del suo programma quotidiano, fino a quando non divenne un'abitudine radicata in lui. Franklin aveva persino condiviso il suo pratico calendario, che lo aveva aiutato a tenere traccia dei propri progressi, un calendario che il lettore poteva facilmente copiare da solo. Stiamo parlando del primo habit tracker della storia. Come avrai capito, anche se non è esattamente un libro di self-help in senso stretto, l'autobiografia di Benjamin Franklin è un libro che ha aperto la strada verso questo particolare modo di osservare la vita e comprendere come le persone di successo agiscono quotidianamente, e in tal modo seguire le loro difficoltà e le loro strategie utilizzate per risolverle. Ma il semplice concetto del self-help in America, sotto forma di libro per poter apprendere come aiutarsi da soli nelle situazioni di difficoltà, trovò la sua naturale evoluzione nel successivo concetto di self-development, cioè sviluppo personale. Il concetto di self-development o sviluppo personale fu il naturale passo in avanti necessario per poter portare ad un livello successivo tutti i concetti presenti nel precedente mondo del self-help. A dare il via a questo nuovo potente concetto fu Dale Carnegie nel suo libro Come trattare gli altri e farseli amici del 1939. Il famoso formatore raccontava tutti i principi più importanti per diventare una persona di successo, scrivendo quello che è stato il libro di sviluppo personale più letto e tradotto di tutti i tempi. Come trattare gli altri e farseli amici è stato stampato in più di 30 milioni di copie ed è stato tradotto in ben 36 lingue nel mondo. Carnegie inizialmente raggiunse il successo insegnando ai cittadini giovani, ambiziosi e intraprendenti l'arte di parlare in pubblico. Iniziò le sue lezioni di public speaking nel 1912 in un minuscolo ostello della gioventù sulla 125esima strada a New York. Non passò molto tempo prima che si diffondesse la voce dei suoi metodi unici e gli abitanti della città si iscrivessero a frotte. In poco tempo i corsi di Carnegie furono tenuti in tutta la nazione. Ovviamente anche il concetto di sviluppo personale col tempo e con l'aumentare degli aspetti trattati cominciava a risultare eccessivamente vago ed ambiguo. Moltissimi autori cominciarono ad apparire sul mercato, scrivendo libri che potessero condurre una persona a studiare sempre meglio se stessa e a intraprendere un percorso di automiglioramento. Il livello successivo fu quindi il naturale concetto di self-empowerment. Ora, non solo tramite innumerevoli manuali potevi imparare come migliorare il tuo carattere, come rendere più fluido il tuo modo di parlare, come eliminare abitudini dannose e crearne di più sane. Ora, negli anni 70 in America si cominciava a chiedere di più. Sono gli anni della PNL, anni in cui Richard Bandler e John Grinder fanno entrare il concetto di programmazione dei propri stati d'animo in tutte le case americane. E i corsi di PNL si diffondono velocemente arrivando anche in Europa. Ho ampiamente raccontato la storia della PNL nell'episodio 21 e 22 della prima stagione di Coaching Code. Ti consiglio veramente di andare ad ascoltarteli. In quei due episodi spiego tutta la storia dietro la nascita della PNL in America e tutti i retroscena storici dietro ad una grande disciplina che ha permesso lo sviluppo del coaching in tutto il mondo e portando questa professione ai massimi livelli. Nel nuovo concetto di self-empowerment troviamo non solo tutti i concetti dei precedenti modelli di self-help, ma come dice il nome, potenziamento personale, le persone possono andare oltre il semplice autoaiuto. Cominciano a pensare a come potenziare la propria mente grazie alle tecniche di memoria, a come potenziare il proprio modo di leggere grazie alle tecniche di lettura veloce. E a come dormire e sognare meglio, grazie a tecniche per indurre sogni lucidi, oppure ancora a studiare meglio e con maggiore profitto, grazie alle tecniche delle mappe mentali di Tony Buzan, e così via. Ogni attività può essere potenziata andando a ricercare e poi sviluppare dentro di sé quelle specifiche tecniche utilizzate dai più grandi professionisti di ogni settore. Le persone cominciano a capire che imparare nuove tecniche significa sviluppare potere personale e chi ha più potere personale ha una marcia in più. E non stiamo parlando di soldi e di successo finanziario. Il potere personale è qualcosa di intangibile, ma al contempo di estremamente concreto, perché ti permette di attingere alle tue più profonde risorse fisiche e mentali, e le persone attorno a te beneficiano apertamente di questa energia emanata. Anche chi ci sta intorno comincia a sentirsi meglio. Le persone positive irradiano positività e tutti si sentono più motivati, più in linea con le proprie aspirazioni. Siamo a metà degli anni 70. Nel 1974 Timothy Galway pubblica il famoso libro The Inner Game of Tennis, il gioco interiore del tennis, dove illustra come ad alti livelli, tra professionisti, la tecnica non basti più. Perché quando la tecnica è padroneggiata da tutti i propri avversari in modo eccellente, è dentro la mente di ciascuno di noi che si gioca la partita più delicata e importante. Per questo scopo bisogna imparare a diventare consapevoli del proprio gioco interiore, cioè il modo in cui noi parliamo a noi stessi, dentro la nostra mente. Si apre così la strada verso lo studio di uno dei mondi più affascinanti, quello del dialogo interno che le persone hanno con se stesse durante ogni attività quotidiana. A questo libro ne seguiranno altri, The Inner Game of Golf, The Inner Game of Music e infine The Inner Game of Stress. Dopo aver applicato nel mondo dello sport il suo importantissimo metodo, lo stesso Tim Galway iniziò a impiegare il suo metodo in ambito aziendale, diventando il punto di riferimento di multinazionali quali Apple, Coca-Cola Company, Rolls-Royce e altre aziende altrettanto famose a livello internazionale. Oggi, nel 2023, non basta più sapere come parlare agli altri e farseli amici. Certamente aspetti di gestione dei rapporti umani sono ancora oggi fondamentali in tutti i settori e a parità di competenze chi sa gestire le proprie emozioni e soprattutto le emozioni degli altri avrà sempre una marcia in più. Ma oggi servono qualità ancora diverse, più specializzate. Per avere successo bisogna portare all'eccellenza ogni aspetto della nostra vita. Ultima e successiva evoluzione del self-empowerment divenne il self-improvement. Self-improvement significa mettersi alla prova continuamente uscendo volontariamente dalla propria zona di comfort. Se fino agli anni 80-90 bastava studiare all'università un mestiere, laurearti e portare avanti quel mestiere per tutta la vita, oggi essere bravi in una sola ed unica professione non basta più. In un mercato sempre più variegato e instabile, viene oggi richiesta sempre maggiore flessibilità. E questa flessibilità significa che bisogna chiedere alle persone di poter passare da una mansione all'altra con maggiore spirito di adattamento. Oggi c'è la necessità che le persone continuino a formarsi per tutta la durata della loro carriera. Oggi non è più possibile smettere di imparare. La concorrenza, la competizione anche in ambito aziendale è all'ordine del giorno ed è sempre più intensa. Le aziende nascono e falliscono in tempi molto rapidi e se anche oggi hai un posto fisso, domani potresti doverti reinventare da zero. Questa consapevolezza, grazie anche alla moderna era degli algoritmi, dell'automazione e delle sempre più presenti intelligenze artificiali, ci ha portato lentamente a cambiare totalmente il modo in cui ci rapportiamo al nostro futuro professionale. Bisogna essere sempre pronti a imparare nuove tecniche e ad adattarsi in nuove professioni. Se il self-empowerment è la combinazione di pensieri, sentimenti e azioni che creano il progetto di vita di una persona, anche i principi, le abilità e gli obiettivi fanno parte di questo progetto, tenuti insieme dalla mentalità e dal livello di consapevolezza personale sviluppato dal soggetto. Nel self-improvement ora è la vision che la fa da padrone. Qual è la tua vision? E quindi di rimando, qual è la tua mission? Vision e mission si influenzano infatti a vicenda. Approcciarsi al self-improvement o in italiano al miglioramento personale o anche miglioramento prestazionale significa imparare a modificare la propria vision di vita, sapendola adattare alle diverse esigenze della realtà in cui vivi. Self-improvement significa che puoi decidere chi vuoi essere, momento per momento. Significa non percepirsi più schiavi di un'identità ricevuta in eredità dalla tua famiglia, dai tuoi genitori o dal luogo in cui sei cresciuto. Quando diventi padrone della tua identità, puoi scegliere effettivamente chi diventare e quando ti senti libero di scegliere chi vuoi essere davvero, ti senti anche libero di poter costruire la tua vision di vita, qualunque essa sia. Abbiamo quindi attraversato alcune delle tappe più importanti della crescita personale: self-help, self-development, self-empowerment e infine self-improvement. Oggi si è arrivati a parlare di self-evolution. Evoluzione personale. Questa è l'avanguardia di tutte le conoscenze acquisite, accumulate e strutturate nel corso di questi due secoli precedenti di esperienze, strategie e insegnamenti. L'evoluzione personale si basa su una domanda fondamentale. È possibile per un individuo evolversi nell'arco della sua sola esistenza, così come ha fatto finora nell'arco di millenni la nostra razza? È possibile replicare questa evoluzione, ma nell'arco di una sola vita umana? Per rispondere a questa domanda, oggi l'evoluzione personale ha inglobato conoscenze, principi e tecniche dalle principali materie umanistiche, filosofiche e psicologiche che hanno fatto la storia del nostro sviluppo. Epistemologia, filosofia della mente, filosofia delle complessità, psicologia comportamentale, psicodinamica, psicologia cognitiva e psicologia strategica, sociologia, psicolinguistica, programmazione neurolinguistica e via tante altre hanno contribuito a creare una delle materie più complesse, dinamiche e affascinanti di questo secolo. Il coaching evolutivo dimensionale utilizza tutte queste discipline per aiutare le persone a svilupparsi, migliorarsi ed evolversi. Nel prossimo episodio entrerò ancora di più nello specifico e ti continuerò a parlare della storia della crescita personale. Ora che hai seguito questo racconto, ti chiedo: hai compreso la prima fondamentale tappa necessaria per intraprendere un percorso di evoluzione personale? La prima fondamentale tappa è sentire che il tuo cuore inizia a battere più forte quando senti queste storie. Non è affatto una banalità, è l'entusiasmo, la prima fondamentale tappa per l'evoluzione personale. Eh sì, mi dispiace davvero dirtelo, ma senza entusiasmo non si va da nessuna parte. L'entusiasmo è fratello della consapevolezza. Entusiasmo significa avere il Dio dentro. Quando acquisisci consapevolezza per lo sviluppo delle tue capacità e delle tue potenzialità nascoste, il tuo cuore comincerà a battere molto più forte al solo pensiero di poterle raggiungere e farle tue. La seconda tappa, invece, diventa il collezionare storie e collezionare racconti di potere personale. Quando iniziai ad occuparmi di evoluzione personale, una delle prime cose che mi affascinava fare era leggere biografie e racconti di uomini straordinari. Capire come vivevano, che difficoltà dovevano affrontare e capire in che modo riuscivano a superarle. Oggi ti svelo quindi solo le prime due tappe. Entusiasmo è la prima, racconti di potere è la seconda. So che ti lascerò incuriosito e sicuramente morirai dalla voglia di ascoltare il prossimo episodio di Coaching Code con la seconda parte di questo discorso. Il nostro tempo ora però stringe e quindi ti lascio al veloce recap di questa prima parte. In questo veloce recap inizio subito ricordandoti che in America la dicitura self-help viene utilizzata in modo generico per indicare tutti quei testi che trattano temi che in Italia indichiamo come crescita personale. Ma in America non esiste solo questa dicitura. L'etichetta self-help in America indica tutti quei testi scritti per aiutare le persone a sviluppare aspetti del proprio carattere e ad aiutarli a risolvere problemi psicologici lievi. Là dove la persona non può o non è in grado di rivolgersi ad uno psicologo professionista. Il primo libro viene pubblicato addirittura nel 1859 e si intitolava Self-Help with Illustration of Character, Conduct and Perseverance. Fu scritto da uno scrittore e politico scozzese, Samuel Smiles. Il libro fu subito un successo, pubblicato in 20.000 copie e successivamente tradotto in più di 10 lingue. Smiles nel suo libro trattava temi riguardanti lo sviluppo di abitudini sane e necessarie per raggiungere il successo. Come migliorare la propria persona, evitare vizi e abitudini dannose e infine come gestire i soldi. Prima ancora di lui, però, fu Benjamin Franklin nella sua autobiografia ad aprire questo filone. Il suo diario autobiografico, infatti, anche se non era stato pensato esattamente come un libro di crescita personale, era pieno di consigli e di suggerimenti su come avere successo nella vita, come riuscire a gestire la politica e a diventare una persona carismatica. Franklin, nella sua autobiografia, descrive le 13 virtù che lo avevano aiutato a seguire una vita alla ricerca della perfezione morale. Queste virtù includevano sincerità, frugalità, temperanza e Franklin le considerava fondamentali per il suo successo. Successivamente, uno dei libri più importanti di tutto il mondo sulla crescita personale fu quello scritto da Dale Carnegie. Nel suo libro Come trattare gli altri e farseli amici del 1939, il famoso formatore raccontava tutti i principi più importanti per diventare una persona di successo, scrivendo quello che è stato il libro di sviluppo personale più letto e tradotto di tutti i tempi, stampato in più di 30 milioni di copie ed è stato tradotto in ben 36 lingue nel mondo. In quest'epoca però già non si parlava più solo di self-help, ma un altro termine si stava diffondendo, era self-development, cioè sviluppo personale. Se nel vecchio concetto di self-help si cercava di dare consigli ed elencare principi utili da applicare nella vita quotidiana, nel self-development si iniziava a parlare di soft skills, cioè come andare appunto a sviluppare quelle che oggi potrebbero essere tradotte come competenze a basso impatto. Le competenze a basso impatto includono l'educazione, la gentilezza, la capacità di sorridere di fronte alle difficoltà, la resilienza, la capacità di adattamento, il saper parlare in pubblico e il saper coinvolgere le persone. Tutte queste abilità hanno aiutato un sacco di persone a migliorarsi e a lanciarsi in attività che altrimenti non avrebbero mai intrapreso. Warren Buffett, il famoso miliardario investitore americano, nelle sue interviste racconta che inizialmente era terrorizzato dall'idea di parlare in pubblico. Non riusciva proprio a farcela, ma d'altro canto afferma che sapeva che se non ci fosse riuscito, la sua carriera sarebbe terminata lì. Così Buffett si iscrisse ad un corso per parlare in pubblico e da quel momento in poi la sua vita è cambiata. E sapete qual era quel corso? Era proprio uno dei corsi di public speaking tenuto da Dale Carnegie. Nel suo ufficio Warren Buffett conserva ancora appeso alla parete e dietro la sua scrivania proprio l'attestato finale ricevuto al termine di quel corso. Da quel momento in poi furono tantissimi gli autori che iniziarono a pubblicare libri sulla crescita personale. Tant'è che si cominciò quindi a parlare di self-empowerment, cioè potenziamento personale. Oggi lo chiamiamo semplicemente miglioramento personale. In questi libri si andava oltre i semplici consigli, cominciavano a spuntare libri molto più specifici che insegnavano l'arte di memorizzare ogni cosa, leggere molto più velocemente, fare sogni lucidi e via di seguito. Tantissimi erano gli aspetti della vita che era possibile potenziare, capendo le giuste tecniche e sapendole applicare con dedizione. Successivamente, grazie all'avvento della programmazione neurolinguistica, un altro importante concetto si stava delineando all'orizzonte. Le persone di successo hanno abitudini, comportamenti, ma soprattutto hanno uno specifico modo per parlarsi dentro la propria testa. Nasce così la PNL ed è subito un grande successo. Il metodo della PNL permetteva di analizzare i comportamenti di sportivi, miliardari, politici e persone dello spettacolo, con l'intento di poter estrarre tutti quei comportamenti specifici e comuni ad ogni persona di successo, che avrebbero potuto condurre chiunque a vivere una vita analoga. La PNL comincia a diffondersi in tutta l'America e nel 1974 Timothy Galloway pubblica il famosissimo libro The Inner Game of Tennis, in cui analizza l'importanza di strutturare un perfetto dialogo interno per evitare pensieri autolesivisti e autolimitanti. Si apre così la strada verso lo studio del dialogo interno che le persone hanno con se stesse durante ogni attività quotidiana. Si passa così alla penultima fase. Il self-empowerment si trasforma in self-improvement, cioè il continuo mettersi alla prova, il continuo forgiare se stessi per rispondere in modo sempre più deciso ed efficace alle continue sfide della vita. Nel self-improvement non ci si percepisce più schiavi di un'identità rigida, magari ricevuta in eredità dalla propria famiglia, dai genitori o dal luogo in cui si è cresciuti. Grazie alla continua e più crescente diffusione di libri che parlano di self-improvement, sempre più persone hanno imparato ad uscire dalla propria zona di comfort. L'era della professione come unica specializzazione da mantenere a vita sta arrivando al termine. Il mercato ha bisogno di professionisti che non smettano mai di apprendere e di imparare nuovi mestieri per adattarsi alle continue richieste e cambiamenti. Arriviamo ad oggi, nel 2023. Dopo il self-improvement si sta cominciando a parlare di self-evolution, cioè evoluzione personale. Evoluzione personale significa trascendere anche l'identità professionale per andare oltre, andare a crearsi una vision di vita più estesa, che non solo preveda tutti gli step precedenti, ma possa formare individui ancora più completi e competenti in molte più aree della vita. Queste aree non sono più delimitate dalle professioni, ma includono l'arte, la creatività, la capacità di insegnare e trasmettere ad altri il proprio sapere, includono conoscenze tecnologiche, scientifiche, mediche e psicologiche. Per ottenere quest'ultimo livello, però, serve acquisire una consapevolezza superiore. Esistono 5 step o fasi fondamentali. Il primo step è sviluppare un amore incondizionato per il sapere. Lo chiamiamo entusiasmo, cioè avere il Dio dentro, verso ogni forma di conoscenza. Il secondo step è quello di cominciare dalle biografie dei grandi uomini che hanno saputo raggiungere le più alte vette del successo, del sapere e della conoscenza. Entusiasmarsi per i racconti di vita e di successo ti permetterà di strutturare lentamente dentro di te una conoscenza fatta non solo di principi e di tecniche, ma ti si aprirà un mondo nuovo, fatto di possibilità, sogni ed emozioni che produrranno in te quell'energia necessaria per gli step successivi. Nel prossimo episodio continueremo a parlare di questo bellissimo argomento e ti trasmetterò le altre 3 fasi di questo processo di evoluzione interiore. L'episodio di oggi termina qui. Appena puoi, ti consiglio di mettere per iscritto tutte le riflessioni e le idee che ti sono venute dall'ascolto dell'episodio di oggi. Se saprai mantenere questa abitudine nel tempo, ti accorgerai di quanto la tua mente e i tuoi pensieri diventeranno potenti. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo episodio di Coaching Code! Prima di salutarti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi a far crescere questo podcast sempre di più. Se gli argomenti che trattiamo sono di tuo interesse, per favore condividi questo podcast con i tuoi amici. Se vuoi dare una svolta alla tua vita, se vuoi raggiungere finalmente i tuoi obiettivi e migliorare quegli aspetti che ancora non riesci a migliorare, ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento ed iniziare finalmente un percorso personalizzato di coaching. Le sessioni possono essere fatte anche online. Da più di 10 anni lavoro con studenti, imprenditori, dipendenti pubblici e privati, sportivi sia amatoriali che professionisti, per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi e renderli entusiasti della vita che stanno vivendo. Per appuntamenti e informazioni scrivimi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Se invece vuoi farmi domande sui temi che affrontiamo nel podcast, l'indirizzo cui scrivere è coachingcode@studiomepec.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!